tutti, il volume va bene? Perfetto. Mi associo anch'io agli auguri a tutti Matteo, non ci avevo pensato. Politicamente è un nome piuttosto ingombrante in questo periodo, e tra l'altro va benissimo per trattare il tema di cui ci occupiamo nelle diverse declinazioni che questo nome ha oggi. Peraltro, anche qui non ci avevo pensato, ma scopriremo che Matteo, quello vero, quello che oggi festeggiamo, ci accompagnerà e possiamo davvero sceglierlo come nostro patrono in questo percorso. In primis perché ci dà un buon esempio biblico di fake news. E Matteo, che raccontando la resurrezione, dice che i sommi sacerdoti, per evitare che si credesse alla resurrezione, diedero dei soldi ai soldati che erano di guardia al sepolcro, dicendo: raccontate che sono venuti i suoi discepoli a rubarlo mentre dormivate. E aggiunge: così questa diceria si è diffusa fino ad oggi tra i giudei. E quindi ci dice che col tema delle fake news il mondo ci maneggia da parecchio tempo. Allora, questo non vuol dire che è già tutto detto, perché è chiaro che sul tema della menzogna c'è un'elaborazione lunghissima, ma noi siamo nel nostro tempo dove alcune caratteristiche del mondo comunicativo, favorite anche dalla base tecnologica che noi oggi, di cui oggi disponiamo e San Matteo no, ce lo propongono con modalità diverse che richiedono consapevolezza. E poi scopriremo che Matteo tornerà ancora più avanti. Così cominciamo rapidamente con un inizio light. Il titolo lo leggete da soli. L'esempio è un po' datato, questa è una screenshot del sito della Repubblica, quindi un giornale ritenuto normalmente affidabile, che riporta una notizia che riguarda le conseguenze sportive di un clima di tensione tra i paesi del Golfo. Visti i problemi tra i paesi del Golfo, la maglietta del Barcellona con su scritto Qatar potrebbe condurre all'arresto negli Emirati Arabi. La notizia la troviamo anche sulla Gazzetta dello Sport, e poi in questa pagina, se riuscite a distinguerle, ci sono una serie ancora più ampia di testate internazionali. Abbiamo Sky, abbiamo il Daily Mirror, abbiamo Paris Match, abbiamo tutto il giornale, dove tra l'altro vedete come dagli Emirati Arabi si passa all'Arabia Saudita, e quindi questa cosa, gli Emirati sono piccoli, l'Arabia è già più grande. Vedete come questa notizia cresce e si diffonde, ma l'unico che ha fatto il suo lavoro è Le Monde, che dice: no, indossare la maglietta del Barcellona in Arabia non conduce all'arresto. Avete visto anche come la prima notizia era arresto e poi si è passati a 15 anni di prigione. Allora, questo è un esempio divertente, potrebbe essere una bufala da primo di aprile secondo la tradizione anglosassone. È un esempio che uso volentieri perché, appunto, senza entrare in questioni spinose, fa vedere come questa notizia, che detta così a tutti suona un po' bizzarra, invece viene creduta e ridiffusa da una grande quantità di mezzi di comunicazione autorevole, tanto che alla fine, vedendo la pagina questa, viene da dire: è vero sicuramente, non lo possono dire tutti così. Benissimo. E tra l'altro, aspetta, qua non è rimasta salvata la pagina. Per un altro tema, se voi fate una ricerca oggi in Google e scrivete Qatar carcere Barcellona maglietta, vi ritornano esattamente queste notizie, cioè non sono state tolte, sono ancora lì. E questo è un tema di internet, riguarda tutta la questione del diritto all'oblio, eccetera, il fatto che una volta che è uscito resta lì, per cui continua a essere presente questa falsa notizia. Qui è una cosa che fa ridere, ma capite bene qual è l'impatto invece quando sono notizie false che riguardano la vita delle persone. Ci sono persone che sono finite in cose di questo genere e adesso, digitando il loro nome su internet, appare immediatamente il loro nome connesso ai peggiori e più nefandi crimini, perché niente viene tolto. Questa pagina ci fa anche toccare il meccanismo di funzionamento del mondo della comunicazione e del giornalismo nell'epoca di internet, dove l'accelerazione dei tempi è diventata un problema per svolgere correttamente la professione giornalistica. Perché evidentemente quando un giornale tuo concorrente pubblica una notizia che di suo merita un titolo grande, come arrestati per indossare una maglietta, evidentemente è un titolo che fa scalpore, chi si trova a gestire il sito soprattutto di un giornale concorrente ha pochissimi istanti per decidere se ridarla o no. Perché se è vera e lui non la ridà, ha preso un buco, che per i giornalisti è il peccato mortale. Se è falsa e lui la ribatte, beh, come minimo non è l'unico a esserci cascato. E quindi, dovendo scegliere tra i due rischi, sarà portato a ribattere comunque la notizia, ottenendo il risultato che vedete qui. Ora, qui c'è un incrocio tra i tempi della comunicazione digitale, i criteri che devono applicare nella professione i giornalisti rispetto al, nel senso che poi se prendi il buco il direttore non è contento e la sera lo sente, se ribatti qualcosa che tanti altri hanno ribattuto ed è una bufala, e vabbè, è un peccato più veniale. Quindi qui tocchiamo una delle dinamiche che vanno conosciute e sapere anche quando fruiamo delle notizie come funziona questo mondo. Non so se vi viene in mente qualche altro esempio, avete, ma magari dopo può essere interessante nel dibattito. Il problema non è diagnosticato così tardi nel 17, qui trovate un rimando a un sito, a una videoclip di un programma americano del 2005 di questo Colbert. Questo era un boot, era un programma, era una puntata di prova di un programma di satira politica. Per chi conosce l'inglese lo invito ad andarselo a vedere perché è veramente interessante. Lui fa questa puntata, che vi spiego la politica di oggi, e il titolo della puntata è questa parola che in inglese non esiste, è truthiness, che potremmo tradurre con qualcosa tipo veritudine. Quindi, e cosa dice? Ho riportato qui qualcuna delle sue affermazioni che lui fa da comico, non mi fido dei libri, sono solo informazioni senza cuore, ed è proprio questo che sta sgretolando il nostro paese, perché dobbiamo renderci conto che siamo una nazione divisa, non tra democratici e repubblicani o conservatori e liberali o tra chi sta su e chi sta giù. No, siamo divisi tra chi pensa con la propria testa e chi sa le cose con il cuore. Allora, questo fotografa bene, da comico, un mutato atteggiamento culturale nel rapporto tra ragione ed emozioni, che è chiaramente schizofrenico, come lo era un iperrazionalismo di tempi precedenti. Ma dice bene, 2005, questa è una persona che sa leggere i mutamenti sociali, con cosa abbiamo a che fare. Non credete alla vostra testa, al vostro cuore, ma soprattutto e l'Iraq 2005, quindi sono quegli anni lì, se ci pensate forse alle motivazioni per la guerra manca qualche cosetta, ma non sentite che cacciare via Saddam sia la cosa giusta? Proprio qui nella pancia, perché è da qui che viene la verità, dalla pancia. Lo sapevate che abbiamo più terminazioni nervose nella pancia che nella testa? Andate a vedere. E lo so che qualcuno mi dirà: sono andato a vedere e non è vero. Caro mio, è perché sei andato a verificare in un libro. La prossima volta verifica nella tua pancia. Io l'ho fatto e la mia pancia mi ha detto che il nostro sistema nervoso funziona così. Lo so che qualcuno tra voi potrebbe non fidarsi della sua pancia. Non ancora, ma con il mio aiuto ci arriverete. La veritudine è che chiunque può leggervi le notizie, io prometto di sentirle per voi. Allora, è un comico, ma il discorso è interessantissimo, perché è chiaro che tira dentro la questione di quali sono i criteri di verità e fotografa perfettamente un atteggiamento della nostra società e della nostra cultura, almeno in Occidente, ma ormai globalizzato, in cui appunto è la pancia il criterio di verità, quello che sento. Allora, se da una parte le prime slide ci mettevano a tema il funzionamento del mondo della comunicazione coi tempi di internet eccetera, qui dobbiamo ricordarci che dall'altra parte c'è quello che il popolo che riceve la comunicazione pensa e sente. Chiaro che c'è una coimplicazione, evidentemente la mentalità di questo genere viene diffusa, ma è anche vero che le notizie che non trovano riscontro in qualcosa che le persone già pensano fanno più fatica a diffondersi, e quindi c'è qui una coimplicazione tra quello che è il sistema comunicativo e la cultura diffusa, che certamente i media contribuiscono a diffondere, ma non solo loro. È qualcosa che fa parte di ciascuno di noi, che viene anche scambiata nei rapporti ordinari, e queste cose per cui me la sento così e quindi è giusto, credo che tutti noi la sentiamo e magari anche ogni tanto la pratichiamo tutti i giorni. Così questa truthiness, la veritudine, è ciò che tu vuoi che i fatti siano, in opposizione a ciò che i fatti sono, ciò che tu senti essere la risposta giusta in opposizione a ciò che la realtà afferma. Allora, c'è un problema di definizione classica di verità, era adeguatio rei et intellectus, e qui evidentemente abbiamo invece una opposizione tra quello che è lo stato dei fatti e quello che invece non tanto il mio intelletto, ma la mia volontà, da questo punto di vista, quello che a me piace. E questo, di questo dobbiamo prendere atto come di un dato della nostra cultura. Primo passaggio è questo: viviamo in un mondo che crede queste cose, ci può piacere o non piacere, ma questo è il mondo in cui ci troviamo oggi. Il mondo della post-verità, un altro termine che è venuto di gran moda negli ultimi anni, tanto che nel 2016 l'Oxford Dictionary l'ha definito la parola dell'anno. Post-truth, in inglese, è un aggettivo definito come facente riferimento a circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel formare l'opinione pubblica del ricorso alle emozioni e alle credenze personali. E diventa parola dell'anno nel 2016 perché è quello che emerge in modo macroscopico nei due grandi eventi politici del 2016, la campagna della Brexit e l'elezione di Trump. che sono quelli che i due eventi che portano questa dinamica a dimostrare che si può vincere raccontando bugie. La campagna della Brexit può essere studiata esattamente come insieme di menzogne costruite artificialmente e diffuse bombardando il paese, e su Trump e i suoi tweet credo che la letteratura sia ormai infinita. Attenzione, post qui va inteso non come in modo temporale, quindi non è tanto dopo la verità, ma piuttosto oltre. Come postmoderno è qualcosa che è soprattutto oltre la modernità, non soltanto dopo in senso temporale, ma appartiene a un'epoca in cui il concetto di verità è diventato irrilevante. Oltre. Tutta la campagna contro la Brexit è stata giocata su quella pratica del giornalismo, soprattutto anglosassone, che si chiama fact-checking. E quindi di andare a cercare i fatti che smontavano le affermazioni dei fautori della Brexit. E da questo punto di vista non è servita a niente. Non è riuscita a agganciare il livello emotivo delle persone che invece veniva agganciato dalla campagna Brexit. Vogliamo parlare di eventi di casa nostra, credo che le analogie su cose di questo genere, anche cose che già venivano fuori stamattina, la percezione dei fenomeni eccetera, dobbiamo quindi tener conto quando presentiamo dei fatti che siamo in un tempo in cui la cultura è a sfavore dei fatti. Dire non è vero non è questo vale nella politica e nella società. Per menzionare anche l'entourage di Trump, questa è una citazione di una stratega politica, di una persona del suo gruppo di riferimento, che commenta la conferenza stampa in cui il portavoce Sean Spicer, il portavoce della Casa Bianca, aveva detto ai giornalisti che la cerimonia di insediamento, quindi siamo un evento simbolico, è il primo atto della presidenza Trump, era stata la più seguita e quella che aveva radunato più gente davanti alla Casa Bianca. I buoni giornalisti americani hanno tirato fuori due foto aeree in cui si vedeva che quella di Trump rispetto alle ultime 8 precedenti, la piazza era più vuota. E quindi l'idea che fosse stata la cerimonia di maggior successo non era vera. Questa persona, consigliera politica di Trump, commenta: non essere troppo drammatico sulla questione, Chuck, il giornalista che aveva fatto la domanda, Sean Spicer, non, tu dici che è una falsità, in realtà sono fatti alternativi. Allora, al di là del contesto, voglio dire, ma è chiaro che nel nostro mondo è plausibile dire una frase di questo genere. Questa è la cosa interessante. Questa persona che se fa di professione la stratega politica non sarà l'ultima arrivata, per quale opinione possiamo avere del gruppo che sta attorno a Trump, significa che sente che una frase del genere può essere detta senza che arrivino pomodori. È un termometro di un clima culturale e sociale. Allora, al di là del termine, post verità, inglese usa anche post factual, che non si riesce a tradurre, tra l'altro c'è anche tutto un problema che sono parole così cariche di significato da millenni che in ogni lingua hanno risonanze e assonanze diverse, per cui quando si passa da una lingua all'altra diventa molto complicato mettere esattamente a fuoco lo stesso tema. Fatti alternativi. Ecco, in realtà ci stiamo misurando che il mondo digitale non è solo virtuale. queste cose non sono soltanto Second Life o questi giochi di ruolo in cui ci si immagina un mondo diverso, ma pian piano questa realtà smette di essere solo virtuale e ha degli effetti molto reali. Questa è un'altra matrice di questa cultura in cui siamo. Effettivamente, nel mondo di internet, della simulazione, dei giochi di simulazione, tutte queste cose, si possono immaginare infiniti fatti alternativi. Ormai questi giochi, io non sono un gran competente, ma hanno la possibilità, e ormai anche certi film o certe produzioni a metà tra televisione e internet prevedono i finali interattivi, in cui è il chi guarda che sceglie se vuole che una certa scena evolva in questa direzione piuttosto che in quest'altra. La realtà si svuota, diventa manipolabile a piacimento. Bene, questo si impatta anche sul rapporto con la realtà reale. Il mondo digitale è sulla frontiera, non è confinato solo nel virtuale. O meglio, virtuale è un pezzo di realtà che ha rapporto col resto. Più difficile è prevedere, immaginare quali saranno gli effetti concreti e duraturi, sottolineo soprattutto duraturi, perché il fenomeno è relativamente nuovo nel formato in cui lo conosciamo, per cui è chiaro che stiamo vivendo per certi versi un primo ciclo, come vedremo alla fine, e quindi facciamo un po' fatica a vedere quale può essere il ciclo completo del fenomeno e quindi a poterlo gestire. Certamente di tutta questa questione della post-verità cominciamo a sentire gli effetti concreti. E su questo è il termine che voi stesso avete scelto, proprio perché siamo di fronte a qualcosa di nuovo, di problematico, che ci mette in questione ma che non sappiamo bene come prendere, è esattamente l'ambito proprio di un itinerario di discernimento. Quello che davvero mi interessa dirvi, come ci si misura con le fake news, eccetera, in ambito politico e non solo, è innanzitutto col discernimento. Che vuol dire? Uno, non si parte con giudizi moralistici. È troppo facile esecrare questa portavoce di Trump che ha detto quella evidente castroneria. Ma se ci limitiamo a dare giudizi moralistici o a lasciarci cadere le braccia, bene, ci richiudiamo, in qualche modo stiamo anche noi inseguendo la nostra pancia. In qualche modo stiamo facendo quello che è proprio della nostra epoca. Prima di capire, di fronte a qualunque cosa, si mette like o dislike. E poi si cambia pagina, perché ho dichiarato mi piace o non mi piace. No, questo non basta. Discernimento vuol dire non cominciare con questo approccio, ma a guardare la situazione, innanzitutto per scoprire che questa, per come è, ci dice qualcosa del nostro mondo. E se anche non ci piace, non se ne andrà perché non ci piace. Che è l'illusione del mondo virtuale, basta mettere not like e se ne va. Allora, questo è un metodo, lo conoscete bene, che si può applicare a molte altre situazioni per imparare ad affrontare le cose in modo davvero maturo. Questi sono i tre passi di un percorso di discernimento nella rielaborazione che ne ha offerto Papa Francesco in Evangelii Gaudium, chiama i tre passaggi riconoscere, interpretare, scegliere. Sono poi stati alla base anche di tutto il percorso, per esempio, del Sinodo dei Giovani. Se prendete tutti il documento preparatorio, Instrumentum Laboris, il documento finale, fanno sempre riferimento a questi tre passi del discernimento. Riconoscere vuol dire far mente locale alle nostre esperienze quotidiane, e guardarle per quello che sono e non avere paura di riconoscere che un po' ci troviamo in questa situazione. Tra Scilla e Cariddi. Ed è l'esperienza, Scilla e Cariddi sono interessanti perché sono luoghi in cui il mare produce dei gorghi, che è per molti versi quello che capita nell'esperienza dell'uso di internet. Ed è, anche qui abbiamo sempre detto come prima, c'è un modo in cui funziona il giornalismo in rete e una cultura di base che in qualche modo si rinforzano e sono disponibili l'uno all'altra, che cooperano, e qui anche abbiamo due elementi, anche qui c'è un elemento tecnico. Immagino che vi siate resi conto che ci sono algoritmi sempre più sofisticati che studiano il vostro comportamento in internet per garantire, ad esempio, che nelle pagine che consultiate appaiano gli annunci pubblicitari che hanno la maggior probabilità di interessarvi. Se aprite la stessa pagina con qualcun altro, non troverete gli stessi annunci pubblicitari. Se fate la stessa ricerca su Google dello stesso termine, i risultati che ottenete non sono gli stessi. All'interno della rivista io mi occupo parecchio di dottrina sociale della Chiesa, per cui sono regolarmente connesso al sito del Vaticano per guardare i documenti, e immagino che Google pensi che io sia un devoto baciapile, per cui qualunque ricerca io faccia, nelle prime 10 mi esce qualcosa del Vaticano. Solo perché sa che trascorro molto tempo sui siti del Vaticano. Allora, che cosa questo produce? Il fenomeno delle bolle di filtraggio. Senza che noi ce ne rendiamo conto, lo strumento che utilizziamo per informarci, proprio perché vuole trattenerci in sé, vuole capire chi siamo per vendere, per proporci l'acquisto di cose che ci interessano. Avete mai notato che se guardate un libro, anche qui, dovendo verificare a volte le citazioni, eccetera, vado a vedere in internet i volumi, l'anno di pubblicazione, queste cose qui, dopo per 2 settimane nei siti mi viene proposto l'acquisto di quel volume. Allora, proprio perché hanno questo interesse, ci rinchiudono in un recinto, in una bolla, in bolla di filtraggio vuol dire questo, viene filtrata la realtà e ci viene proposta solo quella che la macchina, l'algoritmo, ritiene a noi più vicina. È indispensabile nel mondo, voglio dire, siamo in un mondo di comunicazione sovrabbondante, ci vuole un criterio di scelta e la macchina screma per noi senza che noi lo sappiamo. Dobbiamo esserne consapevoli perché evidentemente questo esporrà ciascuno solo a notizie che ha più probabilità di ritenere vere. Ridurrà l'esposizione alla differenza. Lo stesso capita, è l'altro fenomeno che qui si chiama echo chambers, camere di risonanza, è piuttosto il mondo dei social network, dei gruppi e delle chat, in cui si ritrovano solo persone che la pensano allo stesso modo e che quindi si scambiano messaggi che si rinforzano a vicenda. E chi dice qualcosa che non è allineato viene bersagliato come eretico, insulti, hate speech e tutte queste cose. Allora, anche qui lo spazio pubblico, su internet in particolare, è segmentato in frammentazioni settarie, in cui le persone incontrano soltanto persone che la pensano come loro. Allora, non so se vi siete mai stupiti dei risultati delle votazioni di Rousseau, senza chiedervi se la Casaleggio li predetermina, che io me lo chiedo sempre, ma in qualche modo è chiaro che lì abbiamo una leadership che dice: noi faremo soltanto quello che la base ci dice, e una base che risponde dicendo alla leadership quello che la leadership gli ha detto di dire. È esattamente questo circuito in cui circola una sola opinione. Questo mette in pericolo la nostra fecondità culturale e intellettuale. La fecondità, lo dice la biologia, richiede di mescolare differenze. Senza differenza non c'è fecondità, e questo vale anche per il pensiero. In questo bisogna fare attenzione anche nei nostri ambienti cattolici a non creare dinamiche di questo genere, e va detto che oggi, specialmente in cui siamo un po' più minoranza, siamo più esposti al rischio di avere il nostro lessico, il nostro gergo e di raccontarcela tra di noi. C'è però una seconda parte da tenere presente. Se questo riguarda gli effetti della base tecnologica e un pochino dei comportamenti, dobbiamo tenere presente che siamo in un tempo in cui le istituzioni hanno eroso il loro capitale di credibilità. Le due cose vanno insieme. La diffusione delle fake news, la difficoltà a trovare informazione credibile, mette in luce il deficit di credibilità delle istituzioni. Questo è un dato che riguarda tutti i paesi e tutte le istituzioni. Se guardate tutte le sondaggi sulla credibilità, vi diranno questo. E questo perché? Scandali, malversazioni. Allora, in questo dobbiamo ricordare che viviamo un'epoca di maggior trasparenza, il che non è necessariamente un male. In epoche passate chi stava al potere poteva più facilmente evitare che le sue malefatte diventassero di dominio pubblico e quindi mantenere una credibilità fasulla. Oggi, e questo è certamente dal punto di vista della libertà e della democrazia un passo avanti, questo è meno possibile. L'effetto è che tutte le volte che qualcuno che ha una responsabilità istituzionale viene meno ai propri doveri, ne risulta erosa la credibilità dell'istituzione. Per rimanere in casa nostra, è evidente che il primo effetto dello scandalo della pedofilia è questo. È l'erosione della credibilità della Chiesa. Ed è altrettanto evidente che oggi viene a galla, ma il fenomeno non è solo di oggi. Un tempo rimaneva nascosto, e quindi una certa credibilità. Allora, oggi l'erosione è esagerata rispetto all'effettiva dimensione del fenomeno. Poi stanno iniziando a venire fuori anche notizie. Sull'altro giorno c'era sulla squadra di ginnastica degli Stati Uniti e cose di questo genere, ma il problema è questo: la dinamica tecnologica si sposa con un tempo in cui le istituzioni, a causa delle incoerenze di chi le abita, hanno perso la loro credibilità. Credibilità che deriva soprattutto, al di là degli scandali più macroscopici, dalla questione del conflitto di interessi. Su questo potete continuare a leggere quel libro bellissimo di Guido Rossi, Il conflitto epidemico. Non è nuovissimo, ma vale ancora. Che dice esattamente come il conflitto di interessi, che non è quello di Berlusconi, quello è solo un esempio, è la situazione in cui le persone hanno sempre una pluralità di cappelli o giacchette, per cui piegheranno quello che fanno quando ne indossano uno all'interesse che hanno rispetto a un'altra delle loro identità. È il caso dello scienziato che adatta i risultati della ricerca agli interessi di chi la ricerca l'ha pagata. Che se poi è una multinazionale farmaceutica o del tabacco, oggi anche dei combustibili fossili, e se la ricerca è sul cambiamento climatico, il problema è che a quel punto, quando la cosa viene fuori, immediatamente si ha un'erosione di tutto l'establishment scientifico. Secondo passaggio, interpretare, renderci conto di fare un passo riflessivo alla ricerca di che cosa questa esperienza quotidiana ci mette in evidenza. Primo, uscire dal realismo ingenuo. Questo è un passaggio fondamentale, soprattutto nella società contemporanea. Dobbiamo essere consapevoli che tutto non è come sembra. Esempio classico: all'alba e al tramonto noi vediamo il sole che scende e che sale, ma sappiamo che non è così. Il realismo ingenuo è quello che non crede alla teoria eliocentrica, perché dice: basta che guardi, è chiaro che noi siamo fermi e del sole che si muove. Allora, il fatto non si dà mai nella sua purezza, illusione positivista. Il fatto contiene sempre anche una interpretazione. L'altro esempio banale: nella stessa notte due giovani chiedono alla loro fidanzata di sposarsi. La prima risponde di sì, e quel giovane ricorderà quella notte con le stelle che brillano, l'aria profumata e la musica che suona in lontananza. La seconda risponde di no, e quel giovane ricorderà una notte fredda col vento gelido che gli entra nelle ossa. Ma la notte è la stessa. Allora, dobbiamo essere consapevoli che sempre fatto e interpretazione si coimplicano, e quindi occorre una onestà ermeneutica, vuol dire sapere che questo esiste ed evitare di eliminare nell'esame della realtà le evidenze sgradevoli, quelle che non confermano il pregiudizio di partenza, ma assumerle come stimolo per migliorare il proprio rapporto con la realtà. Da questo punto di vista, se la post-verità ci spinge a uscire da un certo positivismo ingenuo, è un contributo positivo. Questo anche aiuta a non richiudersi nella superficialità di un giudizio brutto, fine, non c'è, no, ci sta anche chiedendo di fare un passo avanti. Secondo passo che ci chiede è tornare a tematizzare che cos'è la verità. E anche qui rispetto a certe cose che sono circolate, ogni tanto circolano ancora nei nostri mondi, bisogna fare attenzione, bisogna tornare a tematizzare che la verità è relazione. Anche quando si dice che è oggettiva, bisogna ricordare che verità è relazione, perché da sempre si crede a chi è credibile. Il fatto, la comunicazione risulta convincente in primis per le caratteristiche personali di chi la porta. È un elemento fondamentale della comunicazione. Da sola la verità non parla. Esattamente come sappiamo, il Signore è risorto, ma molti non ci hanno creduto. Dice Tommaso che moltissimi hanno visto i miracoli di Gesù, ma soltanto pochi sono diventati suoi discepoli. È una questione di relazione. Terzo punto a cui dobbiamo fare attenzione e ricominciare a focalizzarlo è il rapporto tra ragione ed emotività. abbiamo visto come la veritudine metteva in atto la schizofrenia totale opponendo emozioni e ragioni. In passato succedeva il contrario, dando il privilegio alla ragione. Dobbiamo evitare le scissioni. Qui c'è anche una presa di posizione antropologica fondamentale. Le emozioni non possono essere demonizzate, hanno un ruolo fondamentale nella vita sociale e politica. Non si fa politica senza emozioni. Sono le emozioni che danno energia, che spingono, che infiammano, che rendono credibile un risultato che può sembrare impossibile. Il crudo realismo tecnocratico non attira molto. Allora, le emozioni sono fondamentali, specialmente oggi, e infatti chi sa suscitarle vince, ma vanno lette e messe in relazione, non assolutizzate. Anche qui è un processo di discernimento. Fine, terzo passo, scegliere con quale criterio, partendo dai frutti. Come procedere? Di fronte allo scenario che ho provato a illustrare, non è che avessi in mente di dire tutto, ma piuttosto di buttare lì qualche provocazione, è evidente che le piste sono molte. Anche questo è tipico della nostra società, che è sempre plurale. Non c'è mai una cosa sola da fare. Ce ne sono tante che interpellano ciascuno personalmente e come gruppi nei diversi contesti che pratichiamo. Certamente c'è una questione educativa e formativa, e credo che questo vi interpelli in modo particolare come associazione, oltre per chi ha ruoli educativi nella sua vita, familiare o professionale, ma è fondamentale, ma non basta. Certamente siamo interpellati anche come cittadini alla partecipazione, quindi a prendere posizione, a schierarci, a dare testimonianza. C'è poi un'azione in termini di deontologia dell'informazione, su questo bisogna appoggiare questi fenomeni di questo autogoverno dell'informazione, ed eventualmente anche immaginare riforme che prevedano sanzioni o normative. Ma non basteranno quelle, ci vuole tutto questo insieme e ancora altre cose. Un problema complesso non avrà una soluzione semplice. Questa è un'altra idea che funziona molto bene nel mondo delle fake news. È il tipico appeal di Trump, è che a un problema complesso si può avere una soluzione semplice, che il problema dell'immigrazione si risolve impedendo gli sbarchi. E basta quello. No, signori, la realtà è molto più complessa, richiede di essere approcciata con una pluralità di strumenti, una pluralità di punti di vista, anche quella delle fake news. Sottolineo però l'importanza della formazione, proprio perché sono fenomeni di lungo periodo, per cui se ne siamo spiazzati oggi dobbiamo fare in modo di non esserne spiazzati a vita. Ed ecco la prospettiva del discernimento. Torniamo al nostro Matteo, perché credo che questa parabola famosissima ci aiuti anche a capire che atteggiamento avere nei confronti delle fake news. La parabola la conoscete, quella della zizzania, non è il caso che ve la legga, ma vi leggo la risposta stupefacente del padrone del campo. No, non andate a sradicare la zizzania in erba, perché non succeda che, raccogliendola, sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme, perché sarà possibile distinguerle al momento in cui porteranno frutto. Dai loro frutti li riconoscerete. Allora, le fake news hanno davvero una grande somiglianza con la zizzania. Quando crescono, sembrano grano, sembrano notizie buone. Di primo acchito non denunciano immediatamente, non sono il fungo con le macchie, fungo rosso con le macchie bianche che sappiamo tutti, no, assomigliano a quelle vere. E poi si diffondono e diventa impossibile estirparle. I loro frutti, se mescolati ai chicchi di grano, rendono la farina amara e malsana. E anche questo è esattamente quello che le fake news fanno nel flusso comunicativo. Avvelenano. Allora, questa parabola ci dice che siamo chiamati a vivere un tempo di non facile attesa. Siamo obbligati a fare i conti con apprensioni e paure legittime, anche con sconcerto e sconforto, ma resistendo alla tentazione della fretta e dello scoraggiamento dovuto a una sensazione di impotenza. Mettetevi nei panni dei contadini che devono guardare la zizzania che cresce col grano senza poter fare niente. Allora, qui c'è una strategia di discernimento che ci ricorda che alla fine sono i frutti il luogo in cui si può effettivamente manifestare la verità. A riprova di questo, che il tempo talvolta sa essere anche galantuomo, vi propongo un'icona. Di un uomo che sulle fake news ha costruito tutta la sua carriera politica, perché è diventato famoso andando a fare il reporter da Bruxelles e scrivendo notizie false sull'UE che avrebbe prodotto regolamenti sulle cose più assurde soltanto per dar fastidio agli inglesi, ma che oggi con tutta evidenza è rimasto prigioniero del suo castello di bugie. La Brexit dimostra che nelle bugie si resta prigionieri. Non so come ne verrà fuori, ma se vedete i rivolgimenti della politica britannica, stiamo parlando del paese che ha inventato la democrazia ed è alle prese con una crisi costituzionale, voglio dire, il governo che chiude il Parlamento, cioè siamo oltre ogni, esattamente perché nelle bugie si resta imprigionati. Allora, dopo l'icona c'è anche un'anteprima, che è un pezzetto dell'editoriale del prossimo numero di aggiornamenti, che quindi potrete correre a comprare e di cui sarà anche sul sito. Che proprio fa questa riflessione. In questo editoriale, col direttore che lo firma, abbiamo provato a riflettere esattamente su che ne è della democrazia ai nostri giorni. L'editoriale si intitola La democrazia cambia pelle e dentro c'è anche un po' di riflessione sulle fake news. Volevamo parlare di politica italiana senza senza fare il tormentone di Conte bis sì, Conte bis no. C'è qualcosa oltre, ci sono delle cose più importanti e più fondamentali di sapere da che parte stai, uscire da questa dittatura e dire qualcosa di politica e bene comune, anche per chi al bene comune continua a crederci, che in Italia non sono tanti ma qualcuno c'è. Allora, i fautori dell'uscita della Gran Bretagna hanno bombardato il paese con una propaganda illusoria, promettendo che uscire sarebbe stato facile come bere un bicchiere d'acqua, che l'Unione Europea avrebbe accettato qualsiasi condizione posta dal Regno Unito, per il quale si sarebbe aperta una nuova età dell'oro. Ma oggi la realtà, che era stata decostruita e ricostruita ad arte dalla propaganda, presenta il conto. e i fattori della Brexit non sanno come uscire dal castello di illusioni e di menzogne che loro stessi hanno costruito e rischiano di gettare l'intero paese in un baratro. Nei circuiti chiusi della comunicazione politica al tempo dei social media, le echo chambers e le bolle di filtraggio, si può anche rimanere imprigionate. Qualcosa di simile spiega forse la caduta del primo governo Conte, il resto lo leggete sul prossimo numero di Agenda. Invece ho portato qualche copia del numero scorso, in cui l'editoriale parla di altro, del Sinodo per l'Amazzonia, e che lascio qui per chi le vuole vedere. Spero che ci sia già qualche abbonato, se no è sempre possibile abbonarsi. Grazie.